Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Questa puntata di WOS va ora in onda in diretta dal Giappone passato.
We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger.
Fantascientificast ed MTI presentano Words on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand, ad alto hype e da binge watching.
Specialissima dal Giappone, sono qua nel mio grandissimo appartamento, non so se l'avete visto da YouTube, comunque sono qua con Marco Casolino.
Sì, mi ha invitato a salire a casa a vedere la collezione di celle.
di anime e manga. E infatti siamo qui dal Giappone proprio per parlare di queste cose, ma prima vogliamo accennare un attimo allo streaming, perché siamo su Words on Streaming, quindi parliamo dello streaming qua dal Giappone.
Beh, dunque, vabbè, tu hai trovato cose familiari, perché c'è Netflix, Amazon, questo.
Sì, infatti io mi ci trovo . E si sono rilocalizzate nella lingua giapponese.
Sì, sì, diciamo che la localizzazione non è fatta benissimo, nel senso che Netflix, per esempio, a me molte cose compaiono con le scritte in italiano, la spiegazione in inglese o giapponese a seconda di come decide lui, e poi soprattutto il problema sono che i linguaggi sono molti di meno di quelli in
sì,
Europa.
Sì, esatto, e oltre a quello ho notato anche che praticamente alcuni me li dà tipo in indiano, non so perché.
Lingua indiana?
Sì, no, con i caratteri indiani, tipo molti film indiani, non l'ho capito, quindi...
Quello a me non è capitato. Quello che io trovo è che comunque Netflix già in Giappone dava molti meno linguaggi disponibili, sì, per le altri, i film, diciamo, non prodotti da lei, e anche telefilm. Questo è comprensibile, perché dici devo pagare più diritti, e va bene. Quello che trovo che stanno restringendo è che anche sui film prodotti da Netflix stessa, sia i sottotitoli che le lingue straniere, stanno via via diminuendo.
Ah, quindi cioè dici che non... Ah, beh, giusto. Cioè non sono disponibili tutte le lingue in, sì, tutto il mondo, sì, anche se la serie di Netflix.
Sì, sì, spesso non trovo l'italiano, che vabbè, fa niente. Se la serie è inglese, cioè inglese, giapponese, magari non è francese, per esempio. Quindi non è una gran perdita, però è seccante che loro limitino la fruibilità di queste altre lingue, soprattutto appunto perché è vero che lo straniero che sta in un paese straniero sono poche persone, però se per loro è a costo zero, non vedo perché.
Sì, infatti cioè, avendolo creato loro, non capisco che costi ci siano di diritti, misteri, che ci possono essere su altre cose.
E poi tra l'altro l'altro problema è che qui è ricchissimo di offerta di animazione, anche di vecchi film di Godzilla, per Omar.
Capito, Omar, devi venire in Giappone a trovarci.
E facciamo una cosa a tre, Omar.
Addio. Non la finiranno più con questa puntata adesso.
E praticamente, però sono in giapponese e basta, senza sottotitoli, senza altre lingue e così via. Lo stesso per l'animazione. Il massimo che puoi aspirare, per anche serie di animazioni relativamente recenti, è il sottotitolo in giapponese, altrimenti non c'è neanche quello.
Ah, mamma mia.
E allora per chi come te, ma anche io, vuole usarlo anche come scusa per studiare meglio il giapponese, capirlo meglio, non metterci proprio i sottotitoli non è didatticamente utile, perché tu sì, lo vedi, sì, lo capisci, sì, tutto bello, però se io una parola non la capisco, rimane che non la capisco. Se la vedo scritta, magari anche fosse in giapponese, riesco ad aiutarmi. Se non c'è scritto nulla,
sì, beh, posso tornare a fare il fermo immagine e cercare aiutarmi con Google Translate.
Sì, che però a quel punto poi diventa un lavoro, nel senso che vuol dire che io sto studiando e mi metto a farlo,
sì,
tutto,
sì,
che è bellissimo.
Sì, sì.
Però non è che mi metto a vedere un film, più o meno lo seguo e ne fruisco anche dal punto di vista della lingua. Però leggevo, questo bisognerà ripescare e mettere il link, che c'è un'applicazione Borg, diciamo, che si sovrappone a Netflix, ma legale, che essenzialmente ti permette di avere più di un sottotitolo, cioè due sottotitoli contemporaneamente.
Beh, io mi ricordo che Itasa in Italia, quando ancora c'era, prima che succedesse il casino, la chiudessero, aveva fatto questa cosa qui, cioè leggi, usa i sottotitoli di Itasa sulla cosa di Netflix mentre stai guardando Netflix,
esatto.
Però non ho mai indagato, perché alla fine, a parte quelli del cannarsi, gli altri sottotitoli mi sono sempre andati bene.
Meglio,
ecco,
girare al largo da questa, anche se oramai è stata spazzata via dalla polemica della redazione del signor Rinelli, dalla quale ci teniamo lontani. Però appunto quello che è utile, se tu devi studiare una lingua, avere i sottotitoli in due lingue, di nuovo anche per il giapponese, in cui la scrittura, gli ideogrammi e anche il hiragana e katakana appunto sono diversi modi di rendere il parlato, può essere molto utile come strumento.
Invece, passando ad Amazon Prime, che io ho capito che ci sono un po' di problemi con Amazon Prime.
Sì, di nuovo, non è che è il problema tipico dell'utente medio, però Amazon Prime in generale, a mio modestissimo avviso, ha l'interfaccia fatta molto peggio, perché nel senso che almeno in Giappone, in Italia non ce l'ho, in Giappone tu non è che, anche qui, se tu hai la serie di Netflix puoi scegliere qualunque combinazione di lingua o sottotitoli, ma se è disponibile, poi appunto se non è disponibile, pace. Invece Amazon Prime ti offre solo due possibilità: in giapponese doppiato senza sottotitoli e in inglese, se la lingua madre è inglese, con i sottotitoli in giapponese, non in inglese, e più volte che non rimovibili. Quindi anche stamattina, tanto non si dovrebbe tempo localizzare le cose, ma stavo vedendo Picard e Picard...
Beh, non abbiamo mica detto quale episodio.
È il primo. Adesso sì. il primo episodio e appunto era o in giapponese senza sottotitoli o in inglese con i sottotitoli in giapponese. E peraltro, per qualche misteriosissimo motivo, sull'Amazon Fire Stick era disponibile solo la versione giapponese. Misteri di Amazon, però certo... Una corazzata, credo che sia, se non la ditta più con fatturato più alto, una delle più alte,
sì.
Insomma, un'interfaccia così scarsa è abbastanza anche per anche trovare le cose. Già Netflix secondo me è fatto male per trovare le cose.
Allora, secondo me in Netflix quello che ti frega è l'algoritmo di Netflix, che è diventato veramente molto pervasivo, e delle cose che io vorrei vedere, che so che ci sono, faccio molta fatica a trovarle. Mentre secondo me proprio Amazon è fatto male,
sì,
quindi non è ben razionalizzato nelle cose che ti propone, via dicendo, vedi tre categorie diverse e c'è la stessa roba dentro, sì, quello non ha senso.
E poi non so se in Italia, scusa, se come in Giappone, che inframmezza molto in maniera subdola quello che tu c'hai gratis per Prime Video con quello che è a pagamento.
Allora no, in realtà, perché in Italia non c'è ancora quello a pagamento, quindi è solo col Prime, e tutto quello che c'è sul Prime non è a pagamento a parte, quindi quello che c'è lo puoi vedere gratuitamente.
Di nuovo, sul computer puoi scegliere solo quelli inclusi in Prime Video, però sull'Amazon Fire Stick te li mischi, e quindi poi anche molte cose, molte serie di queste appunto di animazione lunghissima, che sono centinaia di episodi, dici i primi 30 sono gratis, poi da qui paghi in poi. Tra l'altro a prezzi assolutamente non competitivi con l'affitto del DVD. È vero che di nuovo devi andare a prendere il DVD eccetera eccetera, però costa molto di meno affittare il DVD e c'è molta più scelta. Cioè lo Tsutaya, che sarebbe l'analogo del Blockbuster, con la differenza che non è fallito. C'è ancora un Blockbuster vivo negli Stati Uniti, se lo guardate esiste vivo e lo tengo.
Ma in realtà io ne ho trovato uno anche in Italia, però era solo l'insegna, secondo me è rimasta lì.
Questo è ancora un negozio di Blockbuster che ancora funziona.
Sì, sì, sì.
E quello Tsutaya invece funziona molto bene e c'ha una quantità sterminata di DVD, di film, eccetera, eccetera. Anche molte cose più di nicchia, mentre appunto il problema è che poi molti...
Ce n'è uno vicino a scuola, vedo tanta gente che va a noleggia, riporta dentro anche gli anime,
poi li
lasci, le buchette.
Sì, li lasci nella buca della lettera, organizzato bene anche quello. E c'è molta, molta, molta più scelta, che è proprio un po' il problema che è stato riscontrato anche in Europa, sia per Netflix che per Amazon. Cioè tu c'hai solo le cose prodotte da loro e va bene, è chiaro che loro devono arricchirsi il loro parco, perché altrimenti spenderebbero troppo. Però poi le cose di retro o di SE o di nicchia eccetera non si trova quasi quasi nulla, e quindi è un po' un peccato, perché tu anche lì quanto può essere, che ne so, la filmografia.
Però bisogna dire che tipo Google Video, alla fine Google Film noleggi, si trovano anche delle cose particolari a prezzi non eccessivi.
Ah, quello mi manca completamente, non ho mai...
Perché io ho provato qualcosa e effettivamente c'è della... È interessante appunto in quella nicchia di mercato intermedia in cui vuoi qualcosa che non sia in Netflix, Amazon Prime Video...
Ma è che non sia, che non c'è.
Sì, che non c'è proprio fisicamente, cioè che non...
Ma che la voglio che...
No, non c'è.
La voglio, ma non c'è.
Esatto. Infatti più volte è accennato che quando parlo di certi film faccio nome anche di Apple TV, per esempio, sì, dove c'è noleggio, oppure di Google Film, dove si può acquistare a noleggio, che veramente in Italia c'è anche Chili e via dicendo. E adesso voglio venire all'altra domanda.
Yeah.
In Giappone quanti servizi di streaming? Perché in Italia si stanno decuplicando a vista d'occhio oramai.
In Giappone sono tanti, avevano cominciato da tanto tempo fa, nel senso che io mi ricordo che c'erano amici che vedevano in streaming, anche lì legale, Giao mi pare si chiamasse, ma ti parlo di una decina d'anni fa, inframmezzati con la pubblicità, un po' l'approccio che c'è anche in Italia. E adesso si vedono parecchie pubblicità di questi servizi. Hulu, per esempio, qui c'era da ben prima di Netflix. VOD mi pare che trovo sempre sulla metro. Insomma, ci sono vari servizi che pubblicizzano di solito il drama o l'animazione fatto da loro. Infatti, la quantità di animazione disponibile tra Netflix e Amazon è praticamente sterminata. Non so se tu l'avrai visto.
Sì, sì. Cioè.
È una cosa. Soprattutto Amazon, tra l'altro, fa molte più cose retro, cioè tutti i vecchi robottoni dell'era nostra, più mia, forse tua. Però
sono lievemente più giovane.
Ma appunto, come dicevamo prima. Non conta gli anni che c'hanno, quelli che ti rimangono. quindi sì, però,
da me e te sono tantissimi.
È una differenza trascurabile. E quindi tutti i vecchi robottoni stanno lì. E da quel punto di vista invece il parco è molto ben fornito, però di nuovo con il problema del sottotitolo, anche fosse in lingua.
Guarda, io devo dire che in un book off quest'estate, per fare una cosa lodevole per Omar, ho trovato tutta la collezione dei Godzilla.
Ma gliel'hai comprata?
No.
E allora?
Però gli ho fatto la foto.
Ah, è
gli
troppo,
ti
sei sprecato.
Vieni qua e comprateli. Io ho comprato il primo originale in Blu-ray a 15 euro, sì, una roba del genere, usato, con la lingua giapponese, senza limitazione di area, quindi lo posso vedere anche con i lettori Blu-ray in Italia. E sono contento dell'acquisto.
Dunque Book Off, bisogna dire, è una catena di libri come
sì,
dice
sì,
il tema, che poi si è speso nel DVD e nel Blu-ray. Ma la cosa bella di questi libri è che appunto innanzitutto il formato è più piccolo, ma è irrilevante, e loro quando tu glieli riporti, glieli vendi, per riciclare, insomma per modernizzarli, hanno questa macchina che gli taglia i bordi, cioè taglia un millimetro, mezzo millimetro tutti i bordi che sono quelli anneriti e così via, e quindi tagliando le pagine questo torna effettivamente come nuovo. Poi come tu avrai visto,
ho capito
in Giappone se non è perfetto non te lo vendo
mia.
Nemmeno infatti anche nell'usato dell'elettronica il problema secondo me è che è troppo perfetto e quindi il costo è vicino a quello.
Cos'è stato? Qualche settimana fa sono andato ad Akihabara, in uno di quei negozietti di retro gaming, e così c'erano dei Famicom originali in cellofanato. Ho detto, ma questi non li hanno mai usati, li hanno appena fatti.
Sono la perfezione. Infatti, io tempo che porto a casa qualunque cosa usata che ho comprato,
è già andata.
E
li ho visti anche dei prezzi accettabili, perché erano da 60-70 euro quei Famicom lì originali. Prima o poi
allora l'usato loro, anche poi in generale anche DVD, Blu-ray, ci sono le grafiche, c'è scritto ci sono i grafici anche nei videogiochi, sono più di bocca buona sui danni sul videogioco, perché c'è scritto condizione F e I, oddio,
quindi, non ci ho fatto caso,
anche lì il prezzo varia, però in generale il problema è che le cose un po' rovinato con la scatola, ecco, magari sui robottoni, tu è vero che devi stare lontano dal Nagano Broadway, che questa ne parlavamo sia nelle puntate scorse, che è parecchio trattata in Gricon. Essenzialmente è un vicino a Nakano, c'è questo palazzo in cui
è un centro commerciale al chiuso,
Akihabara condensata con tutti l'usato
ma guarda, secondo me è molto meglio di Akihabara,
perché è molto più
compatto, più lì, e ci sono molto più cose particolari, secondo me. Cioè fai più fatica da Akihabara a trovare tutta quella roba
lì, devi sapere dove cercare. E poi c'è questo Mandarake, che è questa catena, è fondata da un vecchio mangaka che è appunto molto più successo con l'usato, in cui c'è l'usato di qualunque cosa. Tu hai fatto parecchi servizi anche sul
sì, ho fatto sul mio blog, ho fatto diversi video anche da lì, e ti posso dire che ogni tanto ci faccio una passeggiata, ma devo lasciare il portafoglio a casa.
No, pure io devo starci lontano,
perché ci sono delle cose, ma non solo di giapponese, cioè ci sono dei kit di macchine della Burago o da montare di Formula 1 degli anni 90 che non si trovano più in Europa, cioè, e non costano niente qui, e io sono, cioè, mi viene veramente il magone.
Ma la cosa che fa più impressione è l'estremo opposto, che tu vedi, vabbè, posso capire il robottone, che tu capisci, sì, quello lì, a parte che appunto su questi sullo Shogokin, su quelli in metallo, se trovi quelli che cui mancano i pezzi fai più l'affare, perché dice, cioè, vedi, 18 pugni a razzo di Mazinga ne prendo 17 e costa 50 euro in meno. La cosa divertente è che tu trovi queste cose in plastica che tu non gli daresti manco 5 yen, che le vendono a 100.000 yen, sì, perché quella è la stampa del pesciolino, che il pescione è quello, tipo il pesce gatto è quello che simboleggia anche lo tsunami in Giappone, infatti spesso sui cartelli c'è l'area di evocazione che c'è questa specie di pesce gatto che sorride, perché sarebbe una specie di leviatano che solleva le scatena l'onda dell'urto del mare. E appunto ci stanno questi qui che sono l'estremo opposto, cioè cose a cui tu non spenderesti 2 lire, che però per il collezionista, no, ma quella è,
sì, no, ma poi ci sono tante cose particolari, perché c'è dentro, mi sembra, il mandarake solo per le carte da gioco, sì, tipo, sì, Magic, sì, sì, cose così. Poi c'è solo quello per le miniature, sì, solo
libri,
quello dei fumetti,
sì, sì,
solo quello dei kit montabili, solo quello dei trenini, sì, perché c'è anche tutto quello dei trenini che...
Ma poi a parte il mandala che poi c'è, perché, sì, poi è tutto, quello per i collezionisti di orologi, quello del, c'è tutto quello di videocamera,
sì, sì,
di cose,
vero,
anche per il cinema. E quindi, insomma, se vi capita andateci, dipende appunto dal... anche per farvi un giro, state attenti al portafoglio, perché c'è veramente di tutto. E,
sì,
e tanto per chi... Nakano è a 15 minuti da Shinjuku, dal centro,
sì, più o meno, quindi, sì, quindi 15 minuti di treno da Shinjuku, altrimenti se siete dall'altra parte, come spesso mi capitava di alloggiare, anche 40 minuti.
Vabbè, poi
però
Tokyo,
dipende,
sì, il tempo, dicono che il tempo medio di percorrenza da casa al lavoro solo andata è di 1.5-2 ore, la media.
Beh, allora a me va bene, sì, che sì, io sono, sì, 50, sì, minuti,
sì,
quindi...
sì, sotto l'ora è tranquillissimo. Quindi comunque, per tornare alla domanda, ci sono parecchie provider di streaming,
sì,
io non li conosco perché appunto basta in avanzo che ci stanno. Adesso arriverà anche Disney Plus, che già c'è in una Disney Premium, non ho capito bene la relazione che c'è tra quello e quello che sarà Disney Plus, però insomma in generale c'è parecchia concorrenza, e questo appunto, sempre per rilacciarsi alla questione di animazione, fa sì che ci sia una produzione sterminata di serie di animazione.
Ma, tipo, io ho visto, sono arrivate anche su Netflix in Italia altre cose prima di venire qua, tante serie di animazione che, vabbè, adesso in quello italiano arriverà, o anzi ormai sarà già arrivato l'uscita di questa puntata, tutto lo studio Ghibli,
sì,
poi dovrebbe arrivare anche, non mi ricordo se la Dinit arriva su Netflix o su Amazon Prime, non mi ricordo dei due, adesso ho un vuoto di memoria, però c'è tanta produzione anche in Italia che è arrivata, ma qui immagino che sia di più.
Sì, qui è molta di più, però di nuovo anche lì è difficile poi trovare la cosa che dice questa me la voglio vedere.
Secondo me la qualità è calata e sono tante copie delle stesse,
sì,
cose.
Sì, sì, allora il problema è che noi siamo vecchi.
Ah, cala.
Io di
ragione.
Più, tu di meno, perché appunto io già con gli Attack on Titan, che è grande successo, cioè io quando ho visto... il protagonista che sembrava morto, poi fa niente spoiler, dico, ho capito, però tu non mi puoi nel 2020 fare sta cosa, e in più è stata osannata come una grande idea geniale dell'autore. Quindi noi tutte queste cose le abbiamo viste,
sì.
Quando tu vedi su Netflix 4 cose di quella che sta a scuola, che c'è superpoteri, oppure che la scuola ci sono gli zombie, o che la scuola è extradimensionale,
beh,
alla fine dici, sì, ho capito, però
bisogna dire che non è che tutti possono fare le serie originali alla Evangelion, e poi comunque noi, essendo della primora, abbiamo visto le prime cose, cioè il mercato libero, tra virgolette, il far west della creazione,
sì, anche della pirateria, perché anche in,
sì,
Italia diciamo che no, all'Evangelion no, però c'è, per esempio, tra l'altro, se siete a Roma, c'è l'Istituto Giapponese di Cultura che sta facendo una retrospettiva di film di animazione giapponese, non solo Ghibli, in generale di altre cose molto belli, e c'è anche questo piccolo angolo di mondo che praticamente di questa ragazza che va a vivere vicino Hiroshima al tempo della guerra, che è molto molto bello, basato anche quello su un manga. Cioè ci sono cose, c'è anche Mushishi, sarebbe una specie di The Witcher, però completamente diverso, nel senso che è l'esperto di questo mondo di Mushi. Mushi è carattere di insetto, ma fa, mi sa che ne avevamo parlato, forse con Oma, con tre insetti, quindi un carattere molto particolare fatto con tre ideogrammi di insetti, che questa specie di mondo ulteriore al mondo degli uomini, al mondo dei demoni, il mondo degli...
Quindi è un intramondo,
un intramondo in questa specie di Giappone degli anni 800, inizio 900, in cui ci sono questi esseri. Lui è esperto in questi, di questi esseri, ma se vi capita sia il manga che l'animazione, recuperatelo perché è molto molto originale.
Mi sa che su Netflix ho visto qualche cosa.
Cioè, su Netflix c'è.
Okay,
sempre in questa lingua.
O è in uscita qualcosa?
No, io l'ho visto su Netflix legalmente.
No, ho visto il trailer in italiano.
Magari, in italiano. Perché guarda, quello,
perché ho letto qualcosa nelle uscite di febbraio, che secondo me c'è qualcosa al mondo che viene preso dagli insetti.
Una cosa è quello lì.
Cioè gli umani vengono colpiti dagli insetti,
però non sono insetti, sono questa specie di oggetti fantastici che tu puoi associare a essere insetti, perché appunto l'ideogramma è l'ideogramma di Mushi, che è di insetto ma ripetuto tre volte, e che credo fosse lo stesso ideogramma che è in Home, che era il vermone delle sabbie, però di Miyazaki, non di Dune.
Non l'ho presente quello.
E comunque appunto almeno questo è originale, cioè ci sono delle chicche originali che però nel mare magnum sterminato di supereroi eccetera eccetera. E poi non so se abbiamo parlato, saltando di pane in frasca, che è sparito il naso
a chi?
A tutta l'animazione giapponese. Facci caso, Tardia, fateci caso a voi che siete a casa. No, la dimensione del naso, di come si disegnavano i personaggi di animazione dagli anni 70, l'unica vera era, perché quella è per noi vecchi, è andato via via sparendo, e adesso in animazione attuale il naso non c'è più.
È vero, in effetti è quasi un segnetto, cosa
esatto.
Che...
perché lo stile è quello, è mosso senza naso. Quindi se non
ci vede... mi ricordo, è vero, negli anni 70 questi nasoni giganti sulla faccia.
Potremmo fare una puntata sulla decrescita della lunghezza del naso come espressione del coso. Sul naso direi che ci possiamo lasciare.
Sì, diciamo che abbiamo già parlato abbastanza, ci avete già ascoltato, spero
che... questo non è detto, ma comunque...
sì, è vero, secondo me non in tanti sono arrivati alla fine di questa puntata, ma confidiamo in questo amore che loro hanno per noi, confidiamo anche nel fatto che vogliono donare qualche spicciolo a Fantascientificast,
così Omar si compra così, Godzilla,
esatto, e sta buono. E noi ci risentiamo alla prossima puntata, forse ancora qui dal Giappone, con dei temi scottanti a questo punto, non lo so, troveremo qualcosa.
È il porno in Giappone, dai,
Yentai in Giappone, la puntata di
Yentai, i tentacoloni fatti per aggirare la censura,
mamma mia.
Dai, dobbiamo fare la puntata sugli entami.
Proveremo a farla. Alla prossima.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.